do la parola a Rav Della Rocca.
Buonasera, il primo e secondo mandamento sono assolutamente connessi. Noi sappiamo che ciò che dà il senso alla lettura della Torah è la cantillazione, è la melodia, è il tanto. Chi l'ebreo tanto si riferisce appunto a quelli che sono insieme, melodici, musicali, che danno il senso delle pause, delle esclamazioni, essendo la Torah del tutto consonantica. Cioè ci sono vocali, se noi non avessimo i segni musicali, noi non capiremmo nulla, dove il pezzo si ferma, dove comincia il discorso, dove c'è una pausa, dove c'è un canestro. Allora il tam, che in ebraico significa anche sapore, gusto, il segno musicale è ciò che dà il gusto alla vita. Se voi prendete il testo così come è stato decodificato dei testi, quelli che sono vocalizzati, quelli che noi usiamo per seguire la lettura o per studiare, alla fine di un pezzo ci sono due puntini. Quei due puntini in verticale servono a indicarci che c'è la fine di un pezzo, che il cantore è obbligato a rispettare musicalmente quella pausa per far ascoltare che finisce un discorso e ne inizia un altro. I cosiddetti 10 comandamenti vengono tuttavia cantati in un tam lirico, che vuol dire una musicalità alta, cioè seguono un'alta scansione musicale, cioè non vanno secondo le regole della cantillazione ordinaria, cioè una cantillazione eccezionale. E tra le regole di questa cantillazione eccezionale è che il cantore che legge il decalogo non deve far sentire alcuna pausa tra la fine del primo comandamento e l'inizio del secondo comandamento, come se il comandamento fosse tutto, fosse uno solo. Questo uno è il motivo per cui c'era poco va accennato, no? Perché il popolo avrebbe ascoltato solo i primi due comandamenti dalla voce di Hashem. Dal terzo in poi il popolo non ha avuto la potenza della voce di Dio, quindi ha chiesto a Mosè di farsi intermediario, cioè di riportare, di amplificare, di decodificare il potere di Dio al popolo. L'altro motivo è perché concettualmente il secondo comandamento è la diretta conseguenza del primo. Cioè dice il Sefer HaInuch che noi riconoscendo nel primo comandamento il principio dell'unicità di Dio, che è quello che fa la storia. Attenzione, perché il concetto che è espresso da Colombo è un concetto che oggi più che mai si sente molto per la Spinoza, no? چون از عدتی سانتیفیکاسیونه دی اسپینوزا که به دل تو آره که فا پوکو تو کوهنته اسپینوزا in effetti è una designiamo della filosofia moderna, cioè il vero quello di incipita alla filosofia marxista, cioè l'idea che l'uomo che fa la storia è Spinoza. Ci sono stati anche molti e belli anche di Israele che hanno certificato Spinoza. Uno di questi per tutti è stato Ben Gurion, che è stato il primo che ha voluto dedicare una via a Spinoza della vita, che ha chiesto ai rabbini molte volte di togliere del crema la sua vita a Spinoza. Quello di Spinoza ha fatto di terribile nei confronti dell'Andrea, perché uno che nel suo trattato teologico politico parla molto male del povero ebreo, cioè nel senso dice gli ebrei si raggiungano perché il fatto che quello vogliono distingue da tutti gli altri, questo è il motivo della persecuzione per cui non è così buono Spinoza nei confronti dei suoi fratelli. Ma Spinoza non riconosce Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, cioè lui conosce Dio che ha fatto la natura, cioè che si ferma a creare il cielo e la terra e poi se ne frega completamente di quello che succede nel mondo, di vedere l'aria e ti ascende a una scala per lì, a un contorno super visione nella vita di ognuno di noi, e che non è solo il Dio della natura ma è il Dio della storia che interviene, quindi uscire dall'Egitto che è il paradigma per tutte le vicende storiche e drammatiche del lui intervenuto nella schiavitù. Allora sempre Marino dice: noi non dobbiamo credere in nessun altro Dio se non nel Signore nostro Dio, e aggiunge: chiunque accetta titoli come divinità è considerato come se avesse negato l'intera Torah. Ora comincia il secondo comandamento. Lo yerecha Elohim achim al-panai. Non avere altre divinità al mio cospetto. Cosa nasce la traduzione più esatta è non avere divinità altrui, perché se noi traducessimo non avere altre idee, come si traduce comunemente, noi daremo per scontato l'esistenza di altre divinità, cioè perché noi dobbiamo tradurre Hashem Elohim Hashem Echad come il Signore nostro Dio, il Signore è unico, perché se noi dicessimo il Signore è uno potremmo prevedere che dopo uno ci sta 2, 3, 4, 5, come il nostro Dio è l'uno, però c'è il secondo più al terzo, c'è il quarto. Invece quando Shvaku è unico, nel senso che c'è solo lui, allora perché il comandamento dice non dovrai avere altre divinità? Allora dice Hashemi che si tratta di divinità che altre persone hanno reso tali, cioè gli altri non sono divinità, ma sono le divinità che altre persone hanno fatto come le loro deità. E ci cita un'ulteriore interpretazione. Ci dice che altrui significa che sono divinità estranee, diciendo que son addirittura estranei a coloro che le adorano, perché loro invocano le loro divinità, ma questi neanche rispondono, come si dice, all'eterno, cioè il loro naso non odora, il loro tatto non tocca, come se fosse che noi qualche modo diciamo che sono inane, sono inattive, inoperose. Ora anche la parola al-padani è una parola qualche modo che può condurci in errore, che potrebbe al mio cospetto. Cioè uno potrebbe pensare che di fronte a Dio ci sono altri dei, questa è una possibile interpretazione, nel senso che non puoi mettere di fronte a Dio altre divinità, cioè questa è una cosa che ci ammonisce e ci fa girare contro quello che il sincretismo religioso, come dire, io voglio la Torah, però voglio vicino alla Torah anche a te, cioè voglio l'albero di tanta parte e voglio accendere il vicino, poi la famosità, no? E lì avrà visto il profeta che forse si è più scagliato, più di ogni altro, contro l'idolatria che era gli ebrei al mandare a tempo si arriva a cedere a sempre, ma fino a quando continuare a saltare da una staffa all'altra. Non puoi con l'idolatria, devi scegliere l'unicità, non ci vuole essere ambiguità, non ci vuole essere questo e questo. Cioè, rispetto all'idolatria, il padre è la cosa più pericolosa, non sei altro, non sei l'altro, non puoi essere. Allora, secondo la scelta, cioè l'andare, significa finché io esisto, e dato che la scelta è eterno, questo divieto è fatto in eterno, cioè non puoi in qualche modo vivere di idolatria per un periodo e poi tornare ad essere. Come apparare significa io, il mio rispetto è parte del tempo, così il divieto ti fa dire che rimane in eterno. Lotta si leva appese e oltre una pace pace a me il male, pace pace tutta, pace pace mai, mi dà l'aria, non fatti sculture, immagini, alcuni di ciò che è in cielo, in alto, di ciò che è in basso, in terra, di ciò che è in acqua, sotto la terra. Ora noi qui abbiamo espresso non solo il divieto di adorare titoli, ma anche di fabbricarne. Non possiamo fabbricare le sculture sono rappresentazioni tridimensionali di un oggetto e neanche le immagini che sono invece delle raffigurazioni simboliche che potrebbero essere scolpite, disegnate oppure prodotte in qualsiasi altra maniera. Non dovete inchinarvi ad esse. E non dovete sentire. Ora questo comandamento comprende quattro divieti distinti, cinque maimonite. Il divieto di credere in altre divinità, il divieto di fabbricare idoli e possedere indipendentemente dal fatto che si adorino o meno, cioè un ebreo non può fabbricare degli idoli, non può fare l'artigiano di scultura. pure dedicarmi a un voto di donare. Terzo richiesto, è vietato adorarmi in ciascuna delle quattro forme del culto divino, che vuol dire inchinarsi ad essi, fare dei sacrifici animali ad essi, fare degli offerti o dei libaggioni di acqua e di vino su un altare, per esempio. Ed è vietato quando adorare un idolo con un culto che gli è proprio. Che vuol dire questo? Anche se in un altro contesto questa condotta sarebbe una mancanza di rispetto nei confronti di quell'idolo stesso, se in quel momento gli è proprio, tu non devi adorare. Ora il testo poi aggiunge e dice: poiché io sono Hashem, il tuo Dio, El Canna, Dio geloso. Ci sono solo due volte in cui Dio, cioè in cui noi troviamo una parola di questo tipo, Canna. Significa geloso, zelante. Questa parola è usata quando la Torah ci prescrive il caso di una donna sospetta di adulterio, la sodà, e Gesù, il marito, viene preso da Ruach Hinna, da uno spirito di gelosia. Poi Hinna diventa anche quel zelo davvero religioso, cioè come a tempo da Pinhas, che è il Canaì, poi lo stesso Yao Hanami profeta via. Quindi la gelosia è usata contro Israele solo quando si tratta di idolatria. Quindi il Signore lo considera come un atto di tradimento, come se l'idolatria diventa un vero e proprio apostello. E non è un caso che i comandamenti, noi abbiamo molto questa immagine convenzionale di due tavole rettangolari, in verità lo Zohar ci dice, questo lo vedrete anche il commento della parte di là, che le tavole sono due tavole speculari, mentre la gente scolpiva il primo comandamento della prima tavola, scolpiva contemporaneamente il primo della seconda tavola. Quindi dobbiamo leggere, io sono il Signore tuo Dio, con gli sfondamenti speculari a non uccidere. Uccide una persona, uccide l'uscita di Dio, che è un individuo. Chi commette idolatria è come è speculare a chi commette adulterio. C'è già l'obbligo della fedeltà a Dio e alla moglie non ha consacrato come la propria e unica donna. C'è la china viene usata qui e lì. Qui non è un caso perché il Midrash ci racconta che un concepolo di Midrashim sulla cottura delle tavole e il fatto che Mosè non voleva più
forse
la patria.
L'ultimo acquisto di Riccardo.
Come si può chiamare? Ho convinto, guarda che peccato.
E qui Mosè che sta.
No. È la mano della donna.
Grazie. Non è un caso che qui lasci su uno di Peter Schim, sulla rottura delle tavolette di Mosè e Oppe, affinché spezzi l'ombra, la chirurgia contratto matrimoniale tra Dio e il cuore, il suo popolo, perché non ci sia in quell'atto di zia considerato un atto di adulterio. Come vedete, il legame è ritorna. Il commento di Nietzsche, che invece alla Torah collega la parola Kanna e il Kanna, anziché colare, colare, come che significa invece possesso, cioè come a dire, poi un concetto molto analogo, concetto di gelosia è legata al concetto di possesso, cioè Dio di Libanore, ecco, tu sei il mio possesso, cioè appartieni soltanto a me. Quindi, essendo io il tuo possessore, non ti permetto nessun servizio di confronti di qualsiasi altro dito. Ora, però,
quando divieto, capisco perché ora però il divieto dell'immagine e della scultura non è nella Bibbia, non è affatto assoluto, no? Pensiamo per esempio anche
nella Teatrizza l'arca in cui sono custoditi le stesse tavole del decalco, sono sormontate da due cherubini d'oro, che due statue che paradossalmente proteggono il divieto di fare statue, cioè stanno sopra al divieto di farsi. E spero che lasci ci rappresenta questa porta aperta alla voce di Dio che passa attraverso i due tempi. Il primo tempio, secondo la descrizione del primo libro dei Re, capitolo 17, ci racconta che Shermò ha fatto venire addirittura da Dio un artista di nome Ria, figlio di Matepea, che già come Bezzalelle esegue tutti gli arredi preziosi, non solo fra i cherubini, ma tutti i capitelli a forma di meloveani, di cigni, le conchie, tutte diciamo queste decorazioni. Eppure queste non sono trasgressioni. Rambam, nel Moria di Wohim, nella guida dei perplessi, giustifica gli erubini che sovrastano l'arca con il fatto che sono due in coppia, essendo maschio e femmina, non possono essere fraintesi come figura del Dio unico. Poi Memoria fa tutta una sorta di distinzione tra quello che è il Tannit e quello che è il Tribunale, cioè dove lui attribuisce un grande peccato alla Tribunale, no? Potrebbero appesere o il Tribunale, tutto il resto che sarebbe stato fatto a parte che più una dimensione di Tannit che una costruzione artigianale, mentre la tribuna sarebbe la rappresentazione simbolica per propria della divinità, in cui la Torah ci dice che solo Mosè ha potuto contemplare in una sorta di simbologia e di visione per propria di accadere. pensiamo anche a quando Andrea ci racconta del cosiddetto serpente di aghi. C'è proprio nel deserto, furono fatti parlare di Dio e di Mosè. Si lamenta un'altra volta e dice: ma perché ci avete fatto salire dall'Egitto? Perché c'erano, a un certo punto la scena manda dei serpenti che mordevano il popolo e molti morivano a causa del bozzo di questi serpenti. C'è avuto Mosè prega per il popolo e c'è dice Mosè: fatti un serpente di rame, mettilo in cima a una pentola e chiunque è colpito dal mozzo del serpente guarderà questa immagine e vivrà. E Mosè fece così. C'è la potenzialità magica di questa statua è evidente. Tuttavia la Mishnah nel Trattato di Rosh Hashanah ci dice che la guarigione per questo mozzo non avviene grazie alla figura posta su questa pentola, ma chi guarda questo serpente di rame alza lo sguardo verso l'alto. Che vuol dire verso l'alto? Non di dietro per nostalgia dell'Egitto, non in basso, verso l'angoscia del deserto e dei serpenti, ma guarda verso a Kadosh Baruch e implora la salvezza di Hashem. Quindi questa cosa la Mishnah nel Trattato di Rosh Hashanah viene in qualche modo purgata, cioè viene legittimata, cioè perché questo, diciamo, oggetto che ha forza di idolatria è soltanto lo strumento per avvicinarsi alla scena. Eppure però nel libro di è raccontato che Yahweh Zechia, che è stato uno dei più giusti del popolo di Israele, che è uno dei che ha più lottato contro l'idolatria, ha distrutto questa pentola con il serpente di Ari che l'ha fatto Mosè, lei l'ha fatta comunque, perché è diventata un idolo col nome di Neochustan. Ai tempi di Ezechia questa pentola con il serpente di Ari è diventato un idolo. Questo ci dice tantissimo e ci lo dice in modo esplicito un insegnamento del Trattato di Audaz Zarah: ciò che è trattato come divinità è proibito, ciò che non è trattato come divinità è permesso. Che vuol dire questa cosa? Che non è l'immagine d'oggetto di per sé stesso a essere audazia, a essere idolatria, ma il rapporto che si instaura con l'oggetto che è idolatria. La idolatria non è una cosa molto definita, c'è un commento bellissimo del Zinda, il figlio di Bern, che rispetto alla proibizione di avere e di tenere in casa due pesi e due misure, anche qui si on ne s'aime pas aux gens. Et lui dice, a due esci, cioè dice, perché questo porta a Malek. A Malek sarebbe la conseguenza del fatto che io vivo con due pesi e due misure, anche se non lo uso. Apparentemente questo potrebbe sembrare un problema commerciale, cioè io ho un divento un chilo di bene, ti imbroglio e te lo vendo come se fosse un bottino. Ma la Torah non dice questo. Sta dicendo, non avere nella tua tasca e nella tua casa le parti più nascoste di noi, dove nessuno vede. Potete tu, ti vuoi sei un modo e dentro sempre un altro. Questa è la Malek. E la Zibra dice, tutte le trasgressioni che noi tutti risalgono a dei capostipiti, a degli avotte, come il capostipite della Menachot, e le avotte delle avotte, delle trasgressioni, sono sempre dei avotanzerà, chi lui è aiot e scivicono stamina, l'idolatria. I rapporti sessuali di piedi e l'omicidio, perché l'omicidio è l'alterazione dell'ira, quando tu non contieni più la tua rabbia, che tra l'altro i Chachamim dicono anche quella è una forma di idolatria. Chi si arrabbia è un idolatra, perché tu fai di te stesso un idolo, cioè dici, di fronte a me non c'è dialogo e confronto che tenga, io ragione, io sono il Dio che detta la legge. Lo scivolto da Vim è l'alterazione di questo. Il Dio che era Giotta aveva un rapporto sessuale proibito, è l'alterazione delle pulsioni, degli istinti, quando tu non li governi più. La potenza è difficilissima definirla. E la dice, mentre per le altre due cose c'è un tikkun, ci può essere una riparazione, ci può essere un aggiustamento. Il Nazir dice, per la potenza era, non c'è di conna. Per la potenza era, tu rischi che puoi fare tutte le risposte. Tu stai la Torah, ma dentro di te sei a rischio di idolatria. È molto difficile fare un tikkun della potenza era, perché a volte nella cosa zera rischi di non che tu non ti rendi conto chi stai servendo veramente, e anche gli amatabì, che il profeta aveva detto che più è arrabbiato contro i preiorati. E a un certo punto gli analitici, io sto salvaguardando il tuo padre, sto lavorando per te, Hashem, per me. Fatti per la domanda, stai lavorando per te o per me? Sei veramente sicuro che anche tu stai lavorando per me e non per te? È difficilissimo. Allora devi anche pensare a loro amicizia. Anche loro egiziano, è un'anima a doppio taglio, che dovrebbe con loro, con quello stesso. Ci abbiamo fatto il tabernacolo di Mishkan. Quindi è un oro che abbiamo preso dall'Egitto a titolo di esercito. Quindi facendo il Mishkan ci siamo riscattati dall'Egitto, siamo usciti dall'Egitto. Con il fidelico siamo tornati in Egitto, ma la materia, la risorsa, è sempre la stessa. Vuol dire che anche i soldi possono essere per tutti una fonte di elevazione, perché Dio in quel momento ci ha voluto dare tu la barca affinché facessimo Sinacca, affinché facessimo tutti ancora a noi figli con tranquillità. Però i soldi possono essere la più grande fonte di avere volte di ansia, di preoccupazione, di bene, le risorse, noi come ci giochiamo. Per concludere,
noi abbiamo
moglietto sto fatto. Se ci sono i soldi che c'ha l'ame. No, mi hai fatto pensare al fatto che c'è scritto che quando gli ebrei entrano con la ronna, i coanim entrano con la ronna in Israele, c'è scritto che era la ronna che portava i coanim e non i coanim che portavano la ronna.
Siamo noi che trasportiamo,
cioè la Torah, cioè la Torah che trasporta noi e non noi che trasportiamo.
Su questo
vabbè, non c'è, non c'è Mazzal.
Su quello che ha detto, su quello che ha detto Semi, c'è un altro grande mi piace sempre sulla, cioè
le mani di Fabra, le mani di Teruccia. Quello che ha detto Semi, c'è anche un altro bellissimo mi piace sempre legato a questo tema, il fatto che Mosè non avrebbe,
vabbè dai,
non avrebbe,
beh, certo, tanto si sento
Mosè non avrebbe spezzato le tavole, ma Mosè sarebbe cadute di mano le tavole, perché quando Mosè ha visto il vitello, le lettere sarebbero volate via, sarebbero staccate dalle tavole volando in cielo. Quindi queste due tavole che sarebbero di un peso insostenibile anche per la forza in cui di 10 mosce, nessuno avrebbe potuto sostenerle.
Dice di provare, no, che la mano la mette su,
sotto. Allora
comunque un fattore.
Allora fin tanto che le lettere erano dentro alla Torah, alle tavole, a Mosè non pesavano queste tavole. Quando le lettere si sono staccate dalla pietra, le tavole sono diventate insostenibili. Vuol dire che l'idolatria è molto questo, è la confusione tra il contenuto e il contenuto, perché c'è il contenuto e la Torah che trasporta noi. Quando non c'è più sostanza e più contenuto, il peso diventa insostenibile. Ora, i nostri materiali, le prime manifestazioni di servizio di Hashem, è stato attraverso le Matzevot. Cos'erano le Matzevot? Le Matzevot è una pietra, cioè un oggetto naturale che è messa semplicemente in piedi, localizzata in un posto. Quel posto diventa il centro di un culto, no? Noi abbiamo diverse situazioni in cui Jacob ha fatto queste mazzevot, queste forme di, come dire, di spazio,
una stella, sì.
Una stella. Jacob fa una mazzeva dopo che si è diviso da Labano, prende e raduna i suoi figli che chiama fratelli per fare questo progetto e mette insieme questa mazzeva come se fosse il vero progetto di unificazione di 12 suoi pezzi, di 12 sue emanazioni. Mosè fa una mazzeva quando arriva a Betella, dopo il sogno della scala. Jacob fa una mazzeva quando seppellisce sua moglie Rachel, che muore di parto, e dice una mazzeva. Mosè, quando prende la Torah alla fine della parasha di Mishpatim, è detto e scrisse tutto questo tipo ed eresse 12 mazzevot, 12 steli, in corrispondenza delle 12 tipi. Eppure nella Torah, a un certo punto, la parasha di Shoketim, ha detto Velot Bakim e Rabbatsiva Hashem Sane Hashem Ukech. Non dovrai fare per te, non dovrai erigere una stele che il Signore tuo Dio detesta. E alla fine la Vajati Beazinai è scritto Lotta sulla re il lim ufese mazziva, non vi farete delito, vi darsete immagini scolpite o una stele. Pazzesco qui questo passo, la mazziva che hanno fatto i nostri padri, che ha fatto Mosè, è messa sullo stesso piano del Pesel, quello che è proibito nel secondo comandamento. Qui la Torah sta istituendo un principio, che la mazzeva, che è un terrapieno, diciamo, è un'idolatria senza immagini, non c'è nessuna scultura, non c'è nessuna immagine, un pezzo di terra, di alcuno, era destino o luogo sacro. Vuol dire che qui la Torah sta istituendo che c'è un'idolatria senza immagini, che non serve l'immagine, o la scultura, o il pezzo di pietra, per fare l'idolatria. Cosa dice Rashi nella parasha di Shoketim? Dice che Roch, perché questo è uno statuto dei cananei, e ha falpì scelta a valo prime a volte a ciar si ne ha, e nonostante ai tempi dei patriarchi la mazzeva era amata da Kadosh Baruch, era gradita da Kadosh Baruch, adesso è odiata. Vedete come anche all'interno della Torah gli oggetti del culto e dell'idolatria cambiano, non sono statici, non sono stabili. Cioè pensate, Rashi ci sta dicendo, ma come? La mazzeva è stata amata da Rashi quando l'ha fatta Jacopo, gli altri patriarchi, quando l'ha fatta Mosè, adesso metti la mazzeva sullo stesso livello, e c'è la mitzvah di cattiva chi non faccia mazzo. E qua il Midrash si fa, ci dice quello che è stato amato quando fatto dai padri e odiato quando fatto dai figli. È un Midrash che fa lontano, Midrash che contestualizza questa cosa non più solo di vita, alla grande morte. Quando noi parliamo in modo appassionato delle tradizioni dei nostri padri, dei nostri nonni, non si può diventare idolatri delle tradizioni, si può fare idolatria delle tradizioni. Se le tradizioni sono contro la Torah, mi dice esplicitamente, ci sono tradizioni che sono state avanti da scelta quando vengono fatte dai padri, ma che sono odiate quando sono fatte dai figli. Vuol dire che a casa di Sparco chi noi può amare cose anche nostre che non sempre sono quelle che si appoggiano sulla tradizione dei nostri padri. Vuol dire che la Torah cambia, che è sempre in movimento, che forse questa è la sfida più grande a non essere degli idolatri, cioè non essere troppo appassionati di quella che è la statista dell'idolatria, che è la cosa più inana, più statica, più ferma, più cristallizzata, più mineralizzata. Ecco che da quel momento della lettura delle tavole Hashem parlerà attraverso una voce vivente, attraverso i viventi e non più attraverso qualcosa di scritto e scolpito sulla pietra.
Cazzar, la lezione di Rav Della Rocca mi ha fatto venire in mente un aneddoto che mi fu raccontato tanto tempo fa, dove proprio c'è la saggezza popolare e secondo me c'è tutta la lezione che ha fatto Rav Della Rocca in una frase. Mi raccontò una volta un zio, negli anni 50 si era fatta la prima 500, erano le prime macchine che uscivano, e allora lui prese e comprò un Magen David che, sapete, non so se le persone più anziane si ricordano, si mettono i Magen David attaccati a calamita lì alla macchina, e poi un amico qualche giorno dopo gli regalò un cornetto rosso e lui legò il cornetto rosso nella macchina. Allora un giorno salì lo zio, che era Monsieur Maccherone, credo, e quando entrò dentro la macchina mi disse: ma cosa sta a fare? Ma credi al Magen David o credi al cornetto rosso? Comunque ringrazio Rav Colombo. Grazie. E Rav Della Rocca. Vi ricordo che il prossimo incontro è lunedì prossimo a Splin Eder alle 20:30. Grazie.
Totale. Grazie. Grazie.